Ecco, dunque, che cosa si attendono dal sinodo le chiese sorelle in Italia? Questa seconda relazione che affronta proprio il tema vero del nostro incontro, diciamo, di queste due sedute, sarà seguita naturalmente da un confronto, da un dibattito in cui sarà discussa sia la prima sia questa seconda relazione. Ora, io dirò quali sono le mie attese. È probabile che Brunetto Salvarani, nella sua relazione, e che però io non ho potuto sentire, affronti molte delle questioni che affronterò anch'io. Ecco. E quindi in questo caso ci può essere una sovrapposizione dovuta al fatto che queste sono registrazioni e quindi diciamo hanno questo limite. Ora, le attese riguardo al sinodo devono essere molte, sia da parte cattolica sia da parte delle chiese sorelle, perché un sinodo riflette più e meglio di ogni altro la voce della Chiesa, in questo caso della Chiesa Cattolica Italiana, e l'ambizione di ogni Chiesa cristiana è che la sua voce sia eco fedele della voce di Cristo. L'attesa dunque è questa, che attraverso il sinodo si oda distintamente nel nostro paese la voce di Cristo. Ci tornerò a questo punto alla fine della esposizione. Questa è certamente l'attesa comune di tutti i cristiani presenti nel nostro paese, e è anche l'attesa di Cristo, perché anche lui si attende qualcosa da questo sinodo, si attende qualcosa da ogni comunità cristiana, da ognuno che parla e opera nel suo nome, ha il diritto di attendersi qualcosa. Il discorso della attesa, anche solo riferita al sinodo prossimo, è difficilmente circoscrivibile, tanto può essere ampio, o comunque isolato. Sei attese. Quelle che per prime, riflettendo sul tema, mi sono venute alla mente. La prima è in qualche modo preliminare e la formulerei così, con due domande. La prima sulla composizione, la seconda sui poteri. Comunque sullo statuto del sinodo. La prima domanda può essere formulata così. Sinodo di chi? dei ministri? Quali ministri? I vescovi? I sacerdoti? I diaconi? Gli ordini monastici, maschili e femminili, oppure un po' degli uni e un po' degli altri, oppure sarà un sinodo, non dico solo di laici, ma prevalentemente di laici e naturalmente di laiche. Oppure dei gruppi ecclesiali, tanti sono fioriti dopo il concilio nella Chiesa Cattolica. E se ci sono i laici, chi deciderà quali laici? Saranno le comunità, saranno i gruppi, saranno i vescovi. Come vedete, le domande abbondano. E io mi attenderei che il sinodo stesso le affronti. Cioè, il sinodo dovrebbe avere l'autorità di farlo, di affrontare queste domande, di decidere lui chi lo compone. Questa è la prima domanda fondamentale, naturalmente, perché tutto cambia. Se è un sinodo solo di ministri, ci sono anche i laici, in quale proporzione, eccetera, eccetera. Tutto cambia. Quindi è una questione fondamentale, ma appunto, secondo me, la cosa che io mi attenderei è che il sinodo stesso decida su questa materia. E l'altra questione, come ho detto, è quella dei poteri. Adoperiamo questa parola, che non è una brutta parola. Cioè, che potere ha questo sinodo? Solo consultivo, cioè un luogo in cui si esprimono dei desiderata, appunto, degli auspici, degli orientamenti, ma a titolo di voto, di speranza, di auspicio, oppure ha poteri deliberativi, può decidere. Non dico su tutto, ma su qualcosa. Su che cosa? Allora ecco che qui l'agenda del sinodo diventa fondamentale. Cioè, il sinodo si riunisce soltanto per discutere o anche per decidere. Allora io penso che il sinodo deve conoscere l'estensione dei suoi poteri, ma anche quale sia la qualità, cioè appunto se è un sinodo solo consultivo o anche deliberativo. il sinodo dovrebbe discutere tutto questo, cioè dovrebbe poter parlare di sé, anche se non necessariamente poter decidere, ma dire, poter dire quello che secondo lui dovrebbe essere. E questo credo che sia una cosa importante. E se invece queste due domande, quella sulla composizione e quella sui poteri, non vengono trattate, non vengono evase, oppure vengono trattate altrove, beh, allora il sinodo, diciamo, è sempre benvenuto, ma nasce zoppo, per così dire. Ecco. Ci aspettiamo che per prima cosa il sinodo prenda piena coscienza della sua importanza e del ruolo rilevante che può svolgere per il rinnovamento della testimonianza cristiana nel nostro paese. Questa presa di coscienza sarà possibile solo se il sinodo prenderà in mano le redini del suo destino e non accetterà passivamente di essere regolamentato da altre volontà. Questa è la prima aspettativa. La seconda, lo dico apertamente, ma non posso tacerlo, è di essere invitati. Può essere un po' sfacciato, voi mi direte, ma sarò sfacciato, insomma, ma mi aspetto di essere invitato, non io naturalmente, ma altri. Ecco, ma perché? Allora io dico, se davvero siamo chiese sorelle, non possiamo non essere invitati. Se no che sorelle siamo. E io sono certo che lo saremo. Se questo dovesse accadere, cioè, scusate, se questo dovesse non accadere, cioè se non fossimo invitati, saremmo tornati indietro, addirittura a una situazione preconciliare. Ma sono sicuro che non accadrà, sono sicuro che l'invito ci sarà. Ma la questione è precisare in quale veste saremo invitati. Come ricordate, forse, al Concilio eravamo invitati come osservatori delegati, cioè non erano membri dell'assemblea, anche se partecipavano a tutte le riunioni, a tutte le assemblee, ma per osservarle, non come membri dell'assemblea, sia pure con statuto speciale. La osservavano da vicino, ve lo posso dire perché ho seguito il concilio ogni giorno come giornalista e quindi ho visto e ho parlato con tanti osservatori delegati, me l'hanno detto e confermato, osservavano tutto. Avevano tutto sotto gli occhi, tutto in mano, tutti i documenti, ascoltavano tutti i dibattiti, erano testimoni anche di tutte le dinamiche interne al Concilio, delle controversie. Insomma, potevano veramente osservare personalmente ogni cosa e in piena libertà e riferire le loro impressioni ed esperienze alle autorità che le avevano delegate. Ma non potevano parlare. Non potevano parlare nell'aula conciliare, che tra l'altro, ricordate, era la Basilica di San Pietro. Potevano ascoltare, ma non parlare. Non intervenire, non manifestare direttamente il loro pensiero. Potevano forse farlo indirettamente, parlando in privato con questo o quel padre conciliare con il quale avevano confidenza. E possiamo immaginare che questo sia avvenuto, anzi io so per certo che è effettivamente avvenuto, ma nell'aula nessun osservatore che io sappia ha mai preso la parola, neppure per ringraziare di essere stati invitati. Tutto questo si può facilmente capire. Non si poteva, credo, francamente, chiedere di più, era già molto, è già stato veramente molto, ha rotto un'abitudine secolare. Ma 60 anni dopo, forse questa figura dell'osservatore delegato non basterebbe più, non basterebbe più, ci vorrebbe qualcosa di più. Che cosa concretamente? Io direi il diritto di parlare. Certo, bisogna regolamentarlo bene, non illimitato, non su tutti gli argomenti, non sempre e comunque, no, assolutamente no, ma che ci sia su certi argomenti, su indicazione anche della Presidenza, di quel che sarà, che si senta la voce di queste chiese sorelle, ripeto, su certi argomenti in modo particolare, credo che sarebbe non solo possibile, ma anche veramente auspicabile. Quindi, naturalmente, neanche al sinodo le chiese evangeliche, i rappresentanti delle chiese evangeliche potranno essere membri a pieno titolo dell'assemblea. Questo non è possibile, non avrebbe senso, ma qualcosa di mezzo, ecco, tra osservatore delegato e membro dell'assemblea, qualcosa di mezzo, quello io credo sia possibile, sia auspicabile, fattibile. E sia anche consigliabile, cioè sarebbe un grande passo avanti, un grande guadagno reciproco per tutti, e quindi sarebbe anche un modo per onorare questo bel titolo di chiese sorelle che non possono più accontentarsi di essere spettatrici di uno spettacolo che non le riguarda. Non è più così. Ricordo ancora che durante il concilio il segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che visitò anche il Concilio Vaticano II, fece una conferenza e disse, rivolgendosi a un pubblico evangelico, non cattolico, disse «Tua res agitur», cioè «il concilio è faccenda tua». Naturalmente voleva dire appunto questo, che ti riguarda, perché riguarda il cristianesimo. E così il sinodo, per le chiese sorelle, il sinodo dovrà essere qualcosa che ci riguarda da vicino, perché riguarda il cristianesimo, riguarda il modo di essere cristiani, le parole e le azioni da compiere per onorare il nome di Cristo. Quindi, ecco, qualcosa di più di osservatore delegato, anche se naturalmente non ancora memo. Questa è la seconda aspettativa. E ora veniamo alla terza, che è direttamente collegata anche questo allo statuto di chiese sorelle con le quali siamo stati onorati. E cioè la terza aspettativa è questa. Sarebbe bello se il sinodo abbandonasse ufficialmente, cioè con una decisione e un pronunciamento pubblico, una dichiarazione pubblica, abbandonasse l'espressione con la quale il Concilio descrisse i cristiani delle chiese diverse dalla Chiesa Cattolica, cioè fratelli separati, fratres seiuncti. Ora vi dico, dato che c'ero, come si usa dire, vi dico che questa espressione allora rappresentò una specie di miracolo, un grande progresso, perché fino a quel tempo noi, in particolare noi evangelici, eravamo eretici, gli ortodossi erano scismatici. Quindi tutt'altro che fratelli, semmai piuttosto avversari, nemici della fede. Nemici della fede, pericoli pubblici. Questo eravamo da secoli. Non da qualche anno. Col concilio tutto questo è stato abbandonato, sepolto, e improvvisamente siamo diventati fratelli, sia pure separati, ma fratelli. Un cambiamento radicale, perché noi eravamo gli stessi, come prima, con le stesse idee, le stesse convinzioni, la stessa fede. Insomma, non eravamo cambiati noi. Era cambiato lo sguardo con cui la Chiesa Cattolica ci guardava, ci vedeva. Ma un cambiamento radicale. Cioè, guardandoci non vede più l'eretico, vede il fratello. Beh, ditemi voi se è un piccolo cambiamento, è stata una cosa straordinaria, assolutamente straordinaria, una vera rivoluzione, una rivoluzione mentale, culturale e spirituale. O uno può dire, ma anche prima eravamo fratelli, sì, eravamo fratelli, ma non eravamo visti come fratelli. Eravamo visti come eretici. Ora, non è che non siamo più eretici, ma non è quello che lo sguardo cattolico vede vedendo un valdese. Per dire, o un altro, insomma, un evangelico, un protestante, non vede più l'eretico, vede il fratello. Un salto qualitativo, un aspetto del famoso balzo in avanti, di cui che Giovanni XXIII, Papa Giovanni, auspicava il balzo in avanti. Il Concilio lo ha compiuto, ad esempio lo ha compiuto con questa espressione fratello separato. Quindi non vi nascondo che questa espressione ci ha lasciati sbalorditi, letteralmente, ma stupiti, meravigliati, ammirati, felici. Malgrado questo, oggi, dopo 60 anni, questa espressione non è più adeguata, non basta più, non esprime più quello che sentiamo e anche quello che sente la Chiesa Cattolica. In generale, non che oggi non siamo separati, lo siamo. Sono separate le chiese, le liturgie, le mense eucaristiche, i culti, le teologie, le liturgie, siamo separati, ciascuno vive ancora molto a casa propria, qualcuno potrebbe dire separati in casa, nella casa comune, sì, ma separati. Quindi non è che non siamo separati, come anche siamo separati all'interno delle nostre stesse chiese. Ci sono tante separazioni dentro le chiese, non solo tra le chiese. E comunque sappiamo bene quanto siamo separati da Cristo. Tutti quanti in misura diversa forse, ma nessuno sfugge a questa separazione, che è l'unica più la più grave, la più inquietante, quella che deve turbarci di più. Quindi siamo separati, ma l'espressione fratelli separati non funziona più. Non è la separazione quella che sentiamo quando ci incontriamo, ad esempio a Garbao lì, ma non soltanto lì, in tanti altri luoghi, e anche quando non ci incontriamo, non sentiamo più la separazione, sentiamo piuttosto una fraternità dialettica finché volete, complessa, non perfettamente lineare, ma una fraternità reale, reale, c'è poco da fare, che spesso confina nella comunione. Una fraternità che mette in ombra la separazione. Non dico che la cancelli, ma certamente la separazione non è più al centro. Ecco. E questa è la novità. E quindi quell'espressione non funziona più. Giovanni Paolo II, in un discorso, non ricordo bene quale, ma l'espressione mi colpì quando la udì o la lessi, adoperò l'espressione fratelli ritrovati, che mi sembra molto bella e che, per quanto mi concerne, adotterei volentieri. Ecco, la terza aspettativa sarebbe questa, che il Sinodo adotti, ad esempio, l'espressione fratelli ritrovati, che ha il marchio papale, quindi diciamo insindacabile addirittura, ecco, e dica però ufficialmente, perché se non lo si dice tutto continua come prima. No, dica ufficialmente: noi non ci piace più, non ci interpreta più quella espressione, benché abbia naturalmente il sigillo conciliare, quindi storicamente è importante, ma attualmente non è più utilizzabile, non è più fruibile, mentre, ecco, l'espressione fratelli ritrovati mi sembra molto felice e in grado di esprimere quello che effettivamente accade in molti luoghi, compreso appunto il nostro di Garbaoli. Veniamo alla quarta aspettativa, strettamente collegata alla precedente, che è questa. Voi sapete che il Concilio ha definito le chiese nate dalla riforma protestante comunità ecclesiali, rifiutando a queste chiese l'appellativo chiese. Ora, l'espressione comunità ecclesiale francamente non significa nulla se non che, appunto, queste chiese non sono chiese, ma comunità ecclesiali. Cioè è un modo per dire, senza dirlo in negativo, che le chiese della Riforma non sono chiese, benché i loro membri siano cristiani. Ed è un po' strano che i membri siano cristiani, ma la Chiesa non sia Chiesa. È difficile capire, io non sono riuscito ancora a capire perché, ma so qual è la ragione naturalmente. La ragione è che la Chiesa Cattolica è abituata a applicare alle altre chiese che non sono cattoliche il suo modello di chiesa. Allora, se queste altre chiese corrispondono più o meno, si capisce, fondamentalmente al modello cattolico, sono chiese. Se no, non sono chiese, sono appunto comunità ecclesiali. Un'espressione che, ripeto, cosa vuol dire? Un po' chiese, un po' non chiese, un po' sì, un po' no, chiese a metà, un ibrido che non esiste se non nella fantasia di chi ha inventato questa formula. Ecco, io mi aspetterei dal sinodo di dichiarare che l'espressione comunità ecclesiale applicata alle chiese evangeliche, che non piace a noi, non piace neanche al sinodo. Sarebbe bellissimo se dice: non ci piace. Vorremmo cioè che la formula chiese sorelle, nella quale si dice apertamente appunto non solo che sono sorelle, ma che sono chiese, scenda da Garbauli e arrivi fino a Roma. Forse il sinodo potrebbe essere un tramite autorevole per questo passaggio a Roma della formula chiese sorelle al posto dell'infelice espressione conciliare comunità ecclesiale. Certo, intendiamoci bene, siamo consapevoli che può senz'altro accadere che non siamo chiesa, ma non perché la nostra chiesa, penso alla Chiesa Valdese alla quale appartengo, non è modellata sul modello di Roma, non per quello, ma perché è lontana dall'Evangelo, perché non lo vive, perché non lo incarna. Allora può darsi benissimo, ipotesi infausta, ma possibile, possibilissima, che effettivamente Cristo non ci riconosca come Chiesa. Ci sono delle parole nell'Evangelo molto chiare proprio al riguardo. Ma allora se non siamo Chiesa non siamo neanche comunità ecclesiali, siamo mondo, mondo religioso, ma mondo. Il contrario della Chiesa. Tutto questo è possibile. Ma questo però è il giudizio di Cristo, il Signore della Chiesa, non il giudizio di un'altra Chiesa. Cioè il nostro desiderio da quando esistiamo è di essere Chiesa proprio. Viviamo per questo, cercare di essere Chiesa, sperare che Dio ci aiuti a essere la sua comunità, a essere quel famoso corpo di Cristo, che Cristo possa riconoscere, sì, questo è il mio corpo, siete effettivamente il mio corpo terreno. Noi viviamo per questo, non viviamo per altro. E quindi vorremmo, se possibile, essere chiamati non per quello che non siamo, comunità ecclesiale, ma per quello che siamo o quantomeno vorremmo essere, cerchiamo di essere, Chiesa, Chiesa di Gesù, insieme a tante altre, non migliore, non peggiore, chi lo sa, non è quello, non spetta a noi dirlo, ma Chiesa, comunità di Gesù, assemblea di cristiani. La quinta aspettativa poteva anche essere la prima, forse doveva essere la prima, è quella ecumenica. E qui naturalmente il discorso potrebbe e dovrebbe essere lungo, ma lo riassumo in due punti soltanto. Il primo è questo, che si faccia una ricognizione accurata di tutto quello che accade in Italia sul piano ecumenico. Io ho l'impressione che accada molto di più di quello che si pensi. E che però questo di più è ignoto, è come sotterraneo, ha bisogno di essere messo in luce. Perché la mia impressione è che la cristianità italiana è più ecumenica di quello che sembra. Ma questo deve essere documentato e può esserlo soltanto attraverso una ricognizione, dicevo, accurata. Sarebbe bello che il Sinodo parli di questo, cioè faccia il punto. Ecco, faccio il punto e indichi delle piste, delle prospettive dove intende muoversi, verso quale, senza ignorare anche delle esperienze nuove, delle esperienze audaci, alcuni, non tutti le condividono, ma esistono. Quella in particolare, sto pensando alla ospitalità eucaristica, cioè il fatto che cattolici e protestanti celebrano insieme la cena del Signore. Per molti è un'anticipazione indebita, illecita addirittura, ma accade, ecco, sono fatti, non sono parole, non sono idee, sono fatti. Allora, ci può essere censura, ci può essere quello che si vuole, ma è importante, sarebbe importante che anche queste esperienze avanzate dell'ecumenismo vengano non solo registrate, ma anche un po' discusse, anche qui dando orientamenti, dando consigli, pronunciandosi, insomma, in modo che la cosa acquisti anche una dignità e non sembri una cosa fatta quasi di nascosto o roba del genere, ecco, come, che non è perché accade tutto alla luce del sole, ma il sospetto può essere questo. C'è però un secondo aspetto. Allora questa è anzitutto questa ricognizione totale, globale, ecco. Ma c'è un altro aspetto della speranza ecumenica che desidero almeno menzionare, anche se so bene quante difficoltà, quante addirittura impossibilità si oppongono alla sua realizzazione, però no, non lo posso tacere, cioè il sinodo dovrebbe, non dico pianificare, assolutamente no, ma parlare, diciamo, prevedere in un futuro più o meno lontano un sinodo cristiano, perché questo sarà necessariamente un sinodo cattolico, un sinodo aperto, un sinodo appunto con tanti invitati, eccetera, di altre chiese, quindi ci sarà una comunione ampia, senza dubbio, ma non sarà ancora un sinodo cristiano. Ecco, e questo sarebbe bello ipotizzare un sinodo di tutte le chiese. Se non fosse possibile per altro, almeno per due motivi. Per lodare Dio insieme, perché questo lo possiamo fare, nulla lo vieta, anzi tutto invita a farlo, e prendere l'impegno comune, però condiviso, ciascuno nella sua chiesa, di servire Cristo, di rinnovare, ecco, un patto di fraternità e di impegno al servizio di Cristo. Allora, se ad esempio ci fosse in un prossimo futuro, questo non è difficile convocarlo, perché non ci sono temi teologici, non è questione di strutture, no, è un incontro fraterno di cristiani, italiani o anche stranieri se vogliono, che insieme si incontrano per due o tre giorni per lodare Dio pubblicamente, davanti al mondo, davanti all'Italia, e per impegnarsi nelle forme dovute, nei vari settori dell'azione della Chiesa, a servire Cristo, perché è per questo che siamo chiamati, a questo che siamo chiamati. Allora, ecco, sarebbe molto bello se il sinodo preannunciasse o comunque dicesse: ma perché siamo ancora tutto sommato, ciascuno a casa sua, perché almeno occasionalmente, una volta ogni 10 anni, ogni 5 anni, non ci incontriamo come sinodo dei cristiani per questi due scopi che sono, diciamo, che non possono destare nessun sospetto, nessuna resistenza. Ecco qua. E allora veniamo all'ultimo, la sesta aspettativa, la stessa aspettativa, che è la più importante. Avrei dovuto cominciare da qui, l'ho accennato veramente all'inizio, ma adesso desidero dire una parola in più, ecco, perché è ciò da cui tutto il resto dipende, e la chiamerò aspettativa evangelica, non naturalmente nel senso confessionale della parola, che qui non avrebbe nessun senso, ma nel senso biblico della parola. Cioè, è l'aspettativa che tutti noi abbiamo, anzitutto nei confronti della nostra propria Chiesa. Tutti desideriamo che la nostra Chiesa sia evangelica, ma non solo di nome. Perché? Che sia sostanziata di Evangelo. Che i discorsi della Chiesa, oltre alla sua azione, riflettano bene, chiaramente, la parola di Dio. Questo purtroppo a me sembra che oggi non accade sempre. Molti discorsi delle chiese sono ricchi di sociologia e di psicologia, ma povere di parola di Dio. Di sostanza cristiana, che non è semplicemente citare dei versetti, ma è far emergere il messaggio centrale dell'Evangelo. Ecco, io spero e mi aspetto che la parola o le parole del Sinodo siano sostanziate dalla parola di Dio. Questa aspettativa, ve lo confesso, ha accompagnato tutta la mia vita. E è l'aspettativa che riguarda anzitutto il mio ministero stesso, e si capisce la Chiesa nella quale servo. E è l'aspettativa che mi permetto di rivolgere anche al Sinodo, che possa risuonare attraverso il Sinodo limpida e inconfondibile la parola di Dio, vita della Chiesa e del mondo, cibo dell'anima, che ci permette, questa parola, l'unica che ci permette di perseverare attraverso tutte le difficoltà del tempo presente, nella fede, nella speranza, nell'amore, e qui a Verbaoli nella fraternità cristiana, e così, come dice l'Evangelista Giovanni, vincere il mondo. Lo dice nella prima lettera dell'Apostolo, al capitolo 5, versetto 4, che la parola di Dio diventi la parola del Sinodo. Questa è la mia ultima e prima aspettativa. Grazie per il vostro ascolto.